Bene, allora siete pronti anche per ricevere un insegnamento che ci aiuterà a vivere ogni giorno. Luca, Vangelo di Luca, il capitolo 11, inizia dicendo che Gesù era in un certo luogo a pregare. Avete capito che anche dalle testimonianze, tutto quello che sta succedendo avviene attraverso la preghiera, avviene attraverso una relazione con il Signore e questo per noi è sempre qualcosa di misterioso, perché a volte noi entriamo nel meccanismo delle formule oppure non capiamo. E allora avviene, Luca 11, primo versetto, che appunto Gesù era in un certo luogo a pregare e come ebbe finito, uno dei suoi discepoli disse: Signore, insegnaci a pregare. E vorrei che questa mattina la nostra richiesta a Gesù: insegnaci a pregare. Volete dire con me? Gesù, insegnaci a pregare. Anzi, con le parole dei discepoli: Signore, insegnaci a pregare. Forse ognuno di voi ha le sue abitudini, ha i suoi modi di pregare, però credo che tornando da Gesù, vediamo Gesù che prega e i discepoli che lo guardano da lontano, con distanza di rispetto, si accorgono che Gesù ha finito di pregare e quindi vanno da Gesù e gli dicono: senti, ma insegnami a pregare. Evidentemente il modo di pregare di Gesù coinvolgeva e attirava i suoi discepoli. I suoi discepoli, vedendolo pregare, capiscono che c'è qualcosa di speciale in quel momento, capiscono che c'è qualcosa di unico. A volte qualcuno mi dice: ma che serve pregare, tanto non cambia niente, siamo sempre nei guai, ne abbiamo sempre dei massacri, e qua più preghi più va peggio. Qualcuno addirittura mi dice: ma più preghi più va peggio. Beh, è un buon segno. Sapete, nella vita ci sono tante fasi. Io ogni tanto uso l'immagine del motore, no? Tutti siete stati a scuola guida e sapete che un motore ha quattro tempi, ha quattro fasi. Un'aspirazione, una compressione, uno scoppio e di nuovo l'espulsione dei fumi. Che succede? Che di queste quattro fasi ce n'è una sola attiva. Tutte le altre sono o passive o addirittura negative. Quindi, scusate che paragono la preghiera a un motore a scoppio, è veramente, questo è troppo, però possa il Signore aiutarci a capire, perché Dio parla in modi strani per qualcuno, ma a volte qualcun altro capisce meglio con questo strano modo di parlare. Ma ci accorgiamo che nella nostra vita ci sono sempre fasi più o meno passive, fasi difficili e fasi in cui sembra che tutto vada bene, ma poi subito dopo c'è di nuovo una fase negativa. E noi siamo preoccupati. Il Signore mi ha benedetto. Wow, oggi ho ricevuto una spinta nel cuore, ero così forte, così gioioso, così brillante, ma poi di nuovo la fatica, di nuovo la sofferenza, di nuovo quella fase neutra. Che succede? I discepoli vedono Gesù che prega e dicono: ma Gesù, ma insegnami a pregare. E credo che dentro di noi c'è questa richiesta, almeno nel mio cuore c'è: Gesù, insegnami a pregare, insegnami a stare bene nella preghiera. Perché Gesù stava bene quando pregava, Gesù era felice quando pregava, lui pregava il Padre ed era alleluia, era qualcosa che i discepoli lo guardano e dicono: wow, questo sì che è pregare. Non è come quelli che o come quegli altri. C'è qualcosa che va al di là dell'apparenza. Vedono Gesù pregare e gli dicono: insegnaci Noi purtroppo non abbiamo Gesù fisico insieme a noi, però abbiamo alcuni fratelli, alcune sorelle che hanno abitudine alla preghiera e hanno la capacità di stare davanti al Signore e a stare in pace. Da questi dobbiamo imparare. Ma andiamo alla fonte, andiamo da Gesù. E Gesù che cosa risponde? Quando pregate, dite. Quando pregate, dite. Quando pregate, non pensate solo. Ma quando pregate, dite. Caterina oggi ci ha ricordato che aveva perso la capacità di lodare e di ringraziare. Quando pregate, dite. Dite cosa? Padre. Padre nostro. Wow. Io prenderei questa occasione per ripetere insieme questa preghiera. E facciamolo in piedi. Facciamolo in piedi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà sulla terra come nel cielo. Dacci di giorno in giorno il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Amen. Accomodatevi. Scusate che ogni tanto vi faccio muovere, però credo che sia importante la preghiera che Gesù insegna ai suoi discepoli. Anche questa è diventata negli anni una preghiera ripetuta a pappagallo, ma questa preghiera è una ricchezza enorme. Quando prega, apri la tua bocca, quando preghi apri la tua bocca e parla. Parla con Dio, perché Dio vuole ascoltarti, perché Dio è lì per te. E allora questa relazione che avviene tra noi e il Padre, intanto ho detto una parola meravigliosa, Padre, papà, Dio è tuo papà. Già questo mi sconvolge. Già questo è abbastanza per dire wow, grazie. Forse sei stato abbandonato, forse tuo padre e tua madre hanno detto ma vai. Ma Dio ha scelto te per essere suo figlio. E Dio è tuo papà. E qualunque cosa ha fatto il tuo padre materiale, che lo benediciamo comunque vada, perché comunque i nostri padri vanno benedetti, perché comunque sono un'espressione di Dio nelle loro difficoltà. Noi li benediciamo e gli vogliamo bene. E rinunciamo ad ogni risentimento, ogni rabbia, ogni... Signore, guardali con misericordia e li affidiamo a te. Ma quando diciamo a Dio... Papà, quando diciamo a Dio, Padre nostro, che sei nei cieli, è vero, non sei su questa terra, ci sei su questa terra, ma non posso, raffigurarti con niente, non posso materializzarti, ma tu che sei nel cielo, ma sei anche mio papà, e quindi se io sono su questa terra, è evidente che sono anche un tuo rappresentante. Se tu sei un figlio di Dio, una figlia di Dio, rappresenti quel Padre che è nel cielo e tu sei sulla terra. E questo fatto fa di noi persone speciali. Speciali perché capaci di essere come Gesù, capaci di amare, di perdonare, capaci di vincere il male col bene, capaci di affrontare le situazioni e non lasciarci corrompere dalle situazioni. Ma noi siamo spesso appesantiti da queste fasi della nostra vita dove la preghiera non funziona, è pesante, è un obbligo, è una cosa che sembra quasi di non vedere, ma che ci sto a fare a pregare? Bisogna lavorare. Che stai sempre a pregare? Bisogna produrre. Questo mondo continuamente ci dice che sta a pregare, qua bisogna produrre, bisogna costruire le cose. C'è un tempo per ogni cosa. Ma se impariamo questa relazione con Dio, dove parliamo col Signore, dove ascoltiamo il Signore, e quando Lui ci parla, le cose succedono. Quando Lui si rivela, le cose succedono. E il nostro, la nostra vita comincia a girare, anche se il nostro volano è un po' pesante, anche se questa idea della meccanica, no, che ha bisogno di prendere su, vi parlerò prossimamente dell'autocontrollo, che è un volano abbastanza importante nella nostra vita, perché senza autocontrollo noi ci ritroviamo a vivere una vita sempre stressati. Se togliete il volano nella vostra macchina avete un motore che vibra in maniera folle, no? E diventa incontrollabile, scoppierebbe tutto. Mentre questo volano permette sì che le fasi di energia e le fasi di negativo vengono tutte assorbite e diventa tutto liscio. E nella vostra vita, quando l'autocontrollo è presente e lo Spirito Santo agisce dentro di voi, cosa succede? Che la risposta alla preghiera non vi esalterà più di quello che è l'attesa, è la fatica della preghiera. Perché quando noi andiamo davanti a Dio e diciamo: Signore, ma c'è questa situazione, oggi abbiamo pregato per Santo, il papà di Giuseppe, e mi hanno detto: Signore, lo affidiamo a te. E c'è questa fatica, perché dici sì, ok, ma poi finalmente il riposo, perché Signore, tu sei l'Eterno che provvedi. Ecco che la fede ci fa fare questo giro. E man mano che impariamo a funzionare nella preghiera, nell'ascolto, nel riposo e nella pace del Signore, che succede? Che questa cosa gira in modo naturale e produce un frutto eterno alla gloria di Dio. E ci accorgiamo che possiamo affidare al Signore tutte le varie situazioni e vedere il regno di Dio che avanza e nella nostra vita cominciare e continuare a portare un buon frutto, il frutto dello Spirito, che è pace, gioia, amore, insomma queste cose che conoscete già. Ma entrando in questa dinamica, noi abbiamo bisogno veramente di imparare a pregare in modo continuato. E allora dici: ma come si fa? Devo stare in ginocchio tutto il giorno? No, non è così. Ma posso stare, come dice qualcuno, in linea tutto il giorno. Posso stare collegato tutto il giorno. Posso stare tutto il giorno connesso con il Signore. Perché anche il tuo lavoro diventa preghiera. Anche la tua vita di tutti i giorni diventa preghiera. Anche il tuo essere quello che sei ogni giorno diventa preghiera. Perché? Perché il tuo respiro diventa preghiera. Ma c'è bisogno di esprimersi, c'è bisogno di parlare, ma c'è bisogno di ascoltare. È così che stiamo dicendo a Gesù: insegnami a pregare. Insegnami a vivere questo respiro in modo naturale. Noi respiriamo in maniera naturale e automatica. E grazie a Dio per questo, perché sennò quando mi addormento chi ci pensa a respirare? Dovremmo imparare nella nostra vita di fede a vivere la preghiera come qualcosa di naturale. Ma finché questo non sarà naturale, abbiamo bisogno di sforzarci, di prenderci un tempo, di continuare a insistere, a dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Questa lode, questo ringraziamento, questa riconoscenza che avviene nella nostra vita attraverso parole, attraverso azioni che noi facciamo anche nei confronti delle persone. Adorare Dio non è solo venire qui. Adorare il Signore è anche testimoniare di Lui quando siamo fuori di qui. E non è solo perché parliamo di Gesù, ma perché facciamo come Gesù. Perché quando tu fai come Gesù, cosa faceva Gesù? Gesù faceva così e io faccio uguale. Learn to be light, imparando ad essere luce, imparando a essere quelli che assomigliano a Gesù. Abbiamo bisogno di imparare. Tutto questo lo impariamo vivendo e lo impariamo facendolo. Abbiamo parlato la volta scorsa dell'aggiungete alla fede vostra, la virtù, la conoscenza, tutto il resto. Ma queste cose, se ci sono nella nostra vita, se le riusciamo a concretizzare, la vostra vita non sarà una vita sterile. Anzi, vi accorgerete che tutte le varie problematiche che sembravano insolubili si risolvono. Vi accorgerete che perfino il vostro carattere, che dicevate no, ma io sono fatto così, viene trasformato dalla grazia di Dio. Perché? Perché Gesù in voi è più forte di tutto il male che esiste nel mondo. Ma abbiamo bisogno di imparare ad obbedire allo Spirito Santo. Quindi Gesù ci insegna questa preghiera, non solo questa preghiera, ci insegna a pregare. Ci insegna a essere perseveranti nella preghiera. Andando avanti nella lettura dice, se uno fra voi ha un amico e va da lui a mezzanotte dicendogli, amico, prestami 3 pani, perché ho un amico in viaggio che è arrivato da me e non ho da mettere davanti. Quello di dentro rispondendo gli dice, non darmi fastidio, la porta è chiusa, i miei bambini sono a letto con me e non posso alzarmi a darteli. Io vi dico che anche se non si alzasse a darteli, perché gli è amico, non di meno, per la sua insistenza, si alzerà e gli darà tutti i pani di cui ha bisogno. Perciò vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque riceve, chiunque chiede riceve, chiunque chiede riceve, chiedi e ricevi, chiedi e ricevi, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Chi bussa e continua a bussare. Chi chiede e continua a chiedere. E allora a volte voi mi dite, ma ti stai contraddicendo? Perché diciamo che se abbiamo chiesto una cosa al Signore possiamo ringraziare, perché ce l'abbiamo già. È vero. Prendiamo l'atteggiamento corretto. Ma qui Gesù sta insegnando chiedere e continuare a chiedere. In italiano non si capisce bene, perché qua dice chiedi e ti sarà dato, mentre in inglese sarebbe più semplice, perché esiste il presente continuato, in ebraico, in greco anche, e quindi sarebbe da tradurre in questo modo, chiedi e continua a chiedere. Scusate, ma in italiano non esiste il presente continuato, quindi non ce lo possiamo inventare, dobbiamo solo aggiungere in qualche maniera, attraverso le nostre parole, da riuscire a capire che cosa voleva dire. Gesù non ti ha solo chiesto, detto chiedi, ok, ho chiesto, clic, ho messo la richiesta lì, tutto a posto, la domanda è fatta. No, assumi un atteggiamento di richiesta in cui la tua richiesta è sempre presente davanti a Dio, mettiti in condizioni in cui questa richiesta è sempre presente davanti a Dio nel tuo cuore. Tu sai che hai chiesto al Signore, ho chiesto una cosa all'Eterno e quella desidero, che di stare alla sua presenza. Quindi questo chiedere e continuare a chiedere, questo mantenere un atteggiamento umile ma nello stesso tempo costante, d'accordo? Se riesco ad aiutarvi a comprendere questo, comprenderete che mettere una richiesta davanti a Dio non è dire io te l'ho già chiesto e quindi adesso è compito tuo. Il Signore sa come fare le cose e sa soprattutto quando farle. E lui non sbaglia i tempi, non sbaglia i momenti, non è mai arrivato in ritardo. Anche se le sorelle di Lazzaro pensavano che Gesù fosse arrivato in ritardo. Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, no? Della serie, che stai a perdere tempo in giro? Mio fratello è morto, tu eri qua, non sarebbe morto. Sapevano della potenza di Gesù, ma non sapevano ancora tutto. E così anche noi sappiamo della potenza e della grazia di Dio, ma non sappiamo ancora tutto. Quindi impariamo nel chiedere, ma continuare a chiedere, nel bussare, continuare a bussare, nel mantenerci in questo atteggiamento dove diciamo: tu sei l'Eterno che mi guarisce, io mi fido di te e continuo a mettere nelle tue mani la mia vita. Tu ti prendi cura di me, ma io mi affido e mi fido della tua misericordia. Quindi perciò vi dico: chiedete, continuate a chiedere, vi sarà dato, cercate, continuate a cercare e troverete. Scusate che ve la leggo in questa maniera. Bussate, continuate a bussare e vi sarà aperto, perché a chiunque chiede e continua a chiedere, ricevere. E chiunque cerca e continua a cercare, trova. Cosa fate quando non trovate qualcosa? Io faccio così. Quando nella mia confusione naturale non trovo, mia moglie sorride, e capite già perché, l'unica cura, andate a vederla di là e capite come sono abbastanza disordinato, l'unica cura è cominciare a mettere a posto. E così, mettendo a posto le cose della cantina, dell'ufficio, da un'altra parte, finalmente poi trovo quello che stavo cercando, perché mi sembra di essere ordinato. Agli altri no, ma a me sembra di essere ordinato, però a volte non trovo. E quindi cosa faccio per trovare? Continuo a cercare. E nel continuare a cercare cosa faccio? Metto in ordine, metto ogni cosa al suo posto, perché tanto c'è un posto per ogni cosa, bisogna solo trovarlo, no? E quindi mettendo a posto le cose della nostra vita, stiamo cercando la volontà di Dio nella nostra vita, stiamo dicendo: Signore, io sto cercando questa cosa qua, perché mi manca la pace? Perché mi manca la gioia? E sto cercando questa realtà, intanto metto a posto, intanto, è vero che ero arrabbiato con Paola perché mi ha risposto male l'altro giorno, intanto metto a posto, è vero che ero arrabbiata con Giovanna perché, sai, non mi ha salutato, intanto metto a posto, perdono, benedico, C'è tanti modi di mettere a posto ogni cosa. È così che, mettendo a posto le cose, ci accorgiamo e troviamo, e il Signore ci dà la sua risposta, perché spesso quando troviamo le cose ci accorgiamo che è un miracolo, perché comunque, ma era lì, è sempre stato lì, e io non l'ho mai visto. Ecco qua. Grazie, Signore. E quindi, nella nostra ricerca della sua volontà per la nostra vita, scopriremo la sua vicinanza. Chi è fra voi quel padre che, se il figlio gli chiede del pane, gli dà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli dà una serpe? Ma se gli chiede un uovo, che gli dà uno scorpione? Nessuno di noi, con un po' di buonsenso, farebbe questa cosa. E Gesù specifica una cosa che non ci piace, però la dice chiara chiara: voi dunque che siete malvagi. Vi piace questa parola? Vi ci rispecchiate in questa parola? No, ma io non sono poi così terribile, no? Ma che dici, Gesù? No, mettiamo le cose in chiaro. Dalla nostra natura non viene niente di buono. Se c'è qualcosa di buono, ce l'ha messo Gesù. Quindi, se siamo consapevoli di questo, dice: voi che siete malvagi fate cose buone, cioè date ai vostri figli le cose migliori, anzi li proteggete, fate in maniera che non si facciano male. Voi che siete cattivi. Questa parola mi dà fastidio, però, Signore, grazie, perché tu dici sempre verità. E allora io so di essere sempre un uomo scarso, peccatore e sbagliato, ma pure Dio è venuto a abitare nella mia vita E allora questo vuol dire che cambia tutto. Voi che siete cattivi, date cose buone ai vostri figli, e allora tanto più il Padre vostro celeste donerà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Alleluia. E io credo che la cosa più importante che noi possiamo chiedere al Signore e chiedere a ricevere è la sua presenza, è il suo Santo Spirito che abita e vive in noi. Tante volte noi siamo preoccupati delle cose, sì, di tante cose noi siamo preoccupati, ma io credo che abbiamo bisogno di essere ripieni del suo Santo Spirito. È vero che il Signore è venuto a abitare in noi quando siamo nati di nuovo, quando abbiamo creduto nel Signore, ma è vero anche che abbiamo bisogno di vivere in questa pienezza. E allora tanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Alleluia, grazie. Signore, insegnaci a pregare, perché se preghiamo per lo Spirito, nello Spirito riceveremo. E se attraverso lo Spirito Santo noi ci muoviamo, noi parleremo il linguaggio di Dio. E se parliamo il linguaggio di Dio, riceveremo da Dio stesso quello di cui abbiamo bisogno. Comprendete questa parola? E nel vostro chiedere a Dio, insegnami a pregare, lasciamoci riempire dallo Spirito Santo. Lasciamo che lo Spirito Santo cominci a lavorare in noi. E lasciamoci sorprendere dallo Spirito Santo. Perché se facciamo spazio, lo Spirito Santo lo prenderà, ci riempirà e si utilizzerà di noi in maniera sorprendente. E saremo noi stessi sorpresi e diremo, ma Signore, proprio a me hai fatto questo regalo. E io so di non meritarlo, però grazie perché ne ho tanto bisogno. Grazie perché non solo io ne ho bisogno, ma forse ne hanno bisogno anche quelli che sono vicini a me. Sapete, Dio non vi dà lo Spirito Santo perché voi possiate essere così più belli o più affascinanti. Dio vi dà la sua presenza perché voi possiate contagiare e benedire tutta la vostra famiglia. Perché la vostra salvezza, la salvezza di Cristo in voi, è per voi e per tutta la vostra famiglia. Lo so che con tasto dolente, perché forse pensate, ma la mia famiglia non ne vuol sapere. Non vi preoccupate, lasciate che Gesù trasformi la vostra vita, lasciate che lo Spirito Santo viva in voi, lasciate che lo Spirito Santo possa fluire in voi. Mentre ci prepariamo a un canto che è anche una preghiera, vogliamo affinare la nostra richiesta al Signore. Riempimi di te, riempimi del tuo spirito, dammi grazia di vivere nella pienezza della tua volontà. Non voglio accontentarmi di essere semplicemente un cristiano che crede, ma voglio essere discepolo di Gesù. Giorgio aveva un pensiero da condividere, lasciamoci toccare dallo Spirito Santo, lasciamoci toccare.
Sarò velocissimo, volevo solo dire che cosa il Signore mi ha mostrato adesso quando ascoltavo, si parlava di rivelazioni e credo che il Signore mi abbia rivelato una cosa che volevo condividere. Dove comincia il cielo? Cosa sono i cieli? Io credo che fosse molto chiaro in Palestina, soprattutto all'epoca dove non esistevano neanche le finestre, i vetri, che tutto quello che era nell'atmosfera era cielo. Il diavolo ci vuole far pensare che Dio è nel cielo, nei cieli, quindi è lontano, Dio è lontanissimo. No, Dio no, Dio è qua. Amen. Dove si respira è cielo e quindi Dio è qua con noi, ma Dio è qua con noi sempre. Non facciamoci ingannare che Dio è lontano, è nel cielo, pensando che il cielo che sia chissà quante migliaia di chilometri, poi quale cielo. Io penso che diceva nei cieli perché probabilmente anche all'interno di una grotta, anche lì c'era Dio. Qualsiasi forma di vita dove si poteva respirare, dove si può respirare, è cielo. Mm-hmm. Grazie.
Amen.
Alleluia.